tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Interrupters con In The Mirror. Buongiorno Marco Muscarà, come stai Marco? Buongiorno.
Buongiorno a te Emilio, buongiorno e buon martedì a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio
allora,
Rock.
Allora c'è Chiara che ci scrive: ma I'm Interrupter è Brody Dalle quando la ordini su Wish? Ah, guarda, ti dirò una cosa, io per me molto molto meglio Interrupter, ma proprio non c'è proprio paragone, sei 060 proprio, per due motivi. Primo, perché a me Brody Dalle non mi fa impazzire,
e questo mi sembra insomma già
e questo,
un buon
motivo, cioè non mi fa impazzire. E secondo, perché invece mi fa impazzire Amy, la cantante degli Interrupters, Amy Interrupter,
e quindi più o meno
proprio... la trovo proprio una ragazza carinissima. Poi a me fanno, mi piacciono tantissimo quelle col nasone, ho scoperto
davvero
che non è il caso di però Sandra Nasic, che tra l'altro ha nome Omen,
con un naso importante,
naso importante. Cioè per esempio la cantante dei One Apes, ti diceva quella canappia, io ti giuro, guarda, mi faceva io se c'è una donna con un bel nasone, diciamo con personalità, io non capisco più niente, divento scemo.
Ma davvero?
Mi piace tantissimo.
Cioè, la prima cosa che guardi in una donna:
il naso. Deve essere importante e moscio anche un po'. Mi piace. Hai visto quei nasi che li premi e rientrano in dentro?
Però quello te ne accorgi dopo un po'. Cioè, non è che appena tu conosci una persona.
Beh, io
la vedi,
tra le prime cose che chiedo è se posso premere il naso. Sì. Cioè, nel senso, lo chiedevo prima del COVID. Poi sì, niente, col COVID non è educato, no? Non fa parte, diciamo così, del galateo del COVID.
E allora chiedi a lei di premerselo e cerchi di capire un po', insomma, se premitelo da solo, fammi capire,
fammi vedere quanto rientra. No, cioè deve essere bello moscio, no? Quello lì è, diciamo, è un bel andare. Però ma non solo lei, ci sono anche altre donne. Adesso mi viene in mente Sandra Nasi, è una ragazza di una avvenenza terrificante, no? Poi sarà che secondo me le ragazze, ma anche i ragazzi, no, che hanno quella capacità, quel talento, no? Cioè se tu le vedi sul palco cantare, oppure che ne so, le guide turistiche, fanno impazzire le guide turistiche, perché tu dici: ah, vedi, sa qualcosa, cioè è il fascino di chi sa fare. La trovo una cosa,
di chi ti insegna qualcosa, ti spiega qualcosa senza farlo proprio con supponenza.
Ti piaceva Sandra Nasic di One Apes, te la ricordi?
Sì, me la ricordo.
Infatti Clinton e Clinton ci litigavamo Barbara Streisand. Oh ragazzi, Barbara Streisand, io dico, è un fascino terrificante.
Adesso
devo dire la verità, una notte di, anche perché Barbara Streisand, come tutte le donne particolarmente intelligenti, perché ho deciso, Barbara Streisand è molto intelligente. È anche molto porcona, secondo me, cioè è una donna che ti fa star bene, ecco, non so come dire, cioè io una bella cena con dopo cena con Barbara Streisand, che però durante l'amplesso ti canta Woman in Love, io sinceramente Marco non la butto via.
Non la butti, anche cioè, Meryl Streep comunque non ha un naso piccolissimo.
Beh, bravo,
Meryl
Streep
è bellissima.
Ragazzi, Meryl Streep, la protagonista della e ti dirò di più, brava Luisa, ha ragione Luisa nel dire, nel venirmi a dire, Marco, che coloro non sempre, però a volte quelle che si rifanno il naso, alle volte ci perdono paradossalmente. Cioè la protagonista di Peaky Blinders, la biondina, era molto fascinosa nella seconda stagione, ha rifatto il naso e ha perso il 90% di fascino. È vero, a volte succede questo, tranne per Arisa, che devo dire Arisa ha fatto bene, perché ha fatto bene, insomma, ognuno poi fa bene se lo vuole fare, ci mancherebbe altro. Anna Mazzamauro, per esempio, no? Ha un bel naso.
Anna Mazzamauro, sì, bel naso, vabbè, importante. Lei che poi ha rilasciato un'intervista ieri, non so se l'ha letto su.
Io lì volevo andare a parlare. Sì, fatto questo discorso per andare a parlare su Anna Mazzamauro, che ha rilasciato un'intervista
ieri al Corriere della Sera.
Partendo da, capito? Pensa che giro che ho fatto terrificante, da Corriere della Sera. Perché parlano tutti col Corriere della Sera ultimamente?
Non lo so, ma forse perché il Corriere della Sera hanno ritrovato un'agendina vecchia, a chiamare a destra e sinistra.
Pensavo che Corriere della Sera ha voglia di socialità, Corriere della Sera, voglia di parlare con le persone.
Vabbè, ha parlato, hanno fatto un'intervista, insomma, sul suo rapporto con Paolo Villaggio, anche abbastanza fuori tempo massimo, nel senso che poi sono passati anni.
Ma lei l'ha detto un miliardo di volte, poi, fra l'altro.
Ha detto mille volte, ha detto che però questa volta ha raccontato questo fatto. detto che non era molto uscito in precedenza, sì. Che lei una volta gli ha proprio detto: ma perché non ci frequentiamo io, sì. io e te?
Stava pure nel libro di Elisabetta Villaggio, della figlia di Paolo Villaggio.
Ha detto,
e come,
no,
come ha risposto?
Ha detto no, Paolo Villaggio ha detto: frequento solo persone ricche e famose, e tu non sei né ricca né famosa.
Bellissimo, bellissimo.
È vero che lui era senza filtri, soprattutto
sì.
da una certa età in poi.
Allora, lui secondo me aveva un po' la fama del un po' dello stronzo, diciamoci sì. la verità, però... lo faceva in un modo che non capivi mai, secondo me, se ti stava per, cioè se stava facendo una battuta, perché se lì potrebbe essere anche una battuta, ma volendo.
Certo.
Però secondo me nascondeva quel fondo di verità che poi alla fine faceva sì, ma lui comunque non frequentava mai le persone del set, e non solo Anna Mazzamauro,
no, certo.
leggevo in questa che lui aveva proprio altre amicizie, quindi lui lasciato il set, professionista sul set, poi lasciato il set, lui non dava confidenza a nessuno. Bellissimo, mi piace tantissimo questo atteggiamento.
Sì, vengo là, faccio il mio lavoro,
faccio il
me
mio,
ne vado.
Arrivederci, grazie, non vengo. Io trovo la protagonista, ci scrive Carla, lesbica, no, no, non Carla, ma la protagonista di Chiami il tuo agente. Tu l'hai visto la serie Call My Agent?
No,
una serie credo francese.
Film, forse c'è stato anche qualcosa del genere.
Forse
ma
il film, chissà. Comunque la gente eroticissima è la protagonista con quel naso, molto molto erotica. Anche Mia Ceran, conosci Mia Ceran? È una
Ceran?
Giornalista, se non sbaglio, no? Mia Ceran è anche quella che fa i podcast del... Boh, no, Mia Ceran pare sia una giornalista. Anche lei, gran bel naso.
Sì.
Anche lei, molto, molto sensuale, secondo questi nostri amici.
Quindi Santoro, sì. complottista pro Putin, perché sì. viene mandato a BioBlu.
Sì.
E quindi voi, che ne so, che fate un'intervista a Crosetto,
sì.
che siete? La pensate come Crosetto?
No, vabbè, credo. Che c'entra? Che discorso? Allora, io Santoro mi riferivo a quello che lui dice, non, a quel, non al fatto che viene mandato da BioBlu. Poi, evidentemente, c'è un'affinità, io immagino, nel senso che...
Cioè, si scambia la causa con l'effetto. Se lui è finito là, probabilmente quello che dice è, diciamo,
esatto.
dello stesso tenore di quello che viene...
Io a Crosetto, quando è venuto qui Crosetto, ho replicato dicendo quello che penso io. Non è che... Sarebbe diverso se lui si dissociasse, oppure BioBlu si dissociasse da Santoro, cioè, lo mandiamo per onore di verità, ma non siamo solamente d'accordo con quello che dice, allora sarebbe diverso. Lady Gaga anche ci scrivono, vero, anche lei ha un naso importante ed anche lei è molto affascinante.
Molto affascinante. Penelope Cruz non abbiamo nominato.
Però
un'altra che...
ti posso dire una cosa, secondo me Penelope Cruz non se lo merita quel naso lì.
Dici?
Sì, perché è troppo bella per avere quel naso lì.
Okay. Cioè, dice un di più.
È un naso che tu non ci fai manco tanto caso a quel naso.
Beh, oddio, insomma.
Ci fai caso?
Io ci faccio un po' caso.
Francesca Inaudi, ci fai caso?
Sì.
Francesca Inaudi, conosci?
Qual è Francesca?
Attrice,
Inaudi?
Francesca Inaudi, anche lei dice che qualcuno sostiene abbia un naso di un certo spessore. La detective della casa. Ah, io poi, ragazzi, come si chiama quella lì che. Quella lì pure la cantante famosissima, dai, che c'aveva, vabbè, adesso mi verrà in mente la detective della casa di carta, che poi diventa Lisbona, ha un bel nasone ma è molto fascinosa. Io ti correggo, ha un bel nasone ed è molto fascinosa,
ed è.
Proprio grazie a quel anche gli uomini, vale anche per gli uomini, ragazzi.
Gérard Depardieu,
Gérard Depardieu, Gérard Depardieu è grandissimo.
Adesso,
adesso si è un po' lasciato andare, diciamo così.
Beh, qualche tempo fa rilasciava.
È morto, no?
No, no, no,
non
no.
Si è lasciato andare,
no, si è lasciato andare nel senso che
a un certo punto.
Rilasciava quell'intervista che ha detto che lui beve 12, se non sbaglio,
sì?
bottiglie di vino al giorno, qualcosa
allora,
del genere.
Credo che non, cioè, tecnicamente credo che non sia possibile, cioè credo che vai in coma etilico prima,
no? Secondo me, però dice a me non mi fa più effetto. Bevo 14 bottiglie di vino.
Ah, guarda, scusa, no, 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 ci mancherebbe altro. Non ci mancherebbe, non erano 12,
sì, ma
12.
Non sono un alcolista.
No,
detto.
No,
bevo,
no, assolutamente.
Per riprendermi, il mio segreto per riprendermi dalla sbornia,
oh,
un
sorso
di sì. rosé leggero, perché dice
di rosé. No, la tisana,
no,
un bicchiere d'acqua, no, un sorso di rosé leggero. Vabbè, vabbè, torniamo fra poco a chiacchierare di questo, di molto molto altro, perché le scottanti dichiarazioni di Anna Mazzamauro stanno facendo ormai il giro del mondo, caro Marco. È da lì che ripartiremo, è da lì che vogliamo ripartire anche per una nuova sinistra. Intanto arrivano i Beastie Boys. Beastie Boys con Sabotage. Siamo partiti, non ho capito che giro, che evoluzione, Marco, che abbiamo fatto. Dove eravamo partiti?
Siamo partiti dal naso.
Perché dal naso? Ah no, naso, però siamo partiti da, aspetta, dal messaggio di Chiara, sì, che diceva Amy Interrupter è la versione di Wish di Brody Dalle. Ho detto Brody Dalle gli spiccia casa ad Amy Interrupter. Poi da lì siamo passati a Sandra Nasic col naso, e lì le donne col naso,
uomini col naso,
uomini col naso e via e via. Anche perché l'uomo col naso, secondo me, anche è sinonimo di grande come di personalità, no? Prendi un Pippo Franco, che ne so, no? Uomini anche capaci di proteggere, voglio dire questo, no? Nel senso, anche capaci di accudire, no? Pippo Franco lo vedo un buon capofamiglia, sì, no? È il buon padre di famiglia, Pippo buon Franco, ti arrivo a dire questo. E da lì siamo arrivati a Nairobi, per esempio, anche della Casa di Carta.
Sì, è vero.
Cioè, qualcuno aveva detto Lisbona, ma molti altri hanno detto Nairobi della Casa di Carta. C'è una notizia, tra l'altro, che riguarda, se non sbaglio, la Casa di Carta.
Perché a giugno su Netflix ci sarà una nuova versione della Casa di Carta. È finita, ormai la serie, insomma, si è conclusa con l'ultima stagione, la quinta, se non sbaglio, ma la versione coreana della Casa di Carta sbarcherà su Netflix a giugno.
Meraviglioso, coreana.
Si intitola Money Heist, Korea Joint Economic Area, e è ispirata proprio alla... In realtà, se va a vedere le foto, è la serie, cioè le maschere
sono loro con Dalì...
non proprio Dalì.
Dalì coreano,
Dalì,
diciamo.
Dalì sì, diciamo versione coreana, mettiamola così, con le maschere, e c'è sempre un professore che è a capo della banda e che raduna questa banda, che là l'antefatto è un po' diverso, nel senso che Corea del Nord e Corea del Sud si stanno per unire nella storia, nella trama, e stanno per fare una moneta unica, e loro approfittano di questa occasione anche per andare contro, insomma, l'unione tra le due Coree, eccetera, per rubare i soldi di questa nuova moneta che sta per essere coniata.
Ma non ho capito perché dovrebbero essere contrari all'unificazione delle due Coree, che è una cosa bellissima, cioè una cosa molto bella, no? Che tutti auspicano, anche penso i coreani, no? Che si possano ricongiungere con i fratelli coreani, no?
Sì, beh, a parte Kim Jong-un, insomma,
sì, non è l'unico che forse non è d'accordo.
Gli altri, diciamo, sono abbastanza...
Kim Jong-un, tra l'altro, prenderà pesantissime posizioni, durissimi jacuzzi nei confronti della Corea del Sud per questa... per questa riunificazione tentata, che è una roba capitalista, una roba schifosa, no?
Sì, forse, ma lui considera
americano.
Che tanto, tendenzialmente l'altro ieri ha parlato, ha detto, siccome non si parla più di lui, ha detto comunque, se è necessario, anche noi come la Russia faremo uso preventivo di armi nucleari.
Così,
cioè, non sta
tanto
finendo
per dire,
nessuno più,
tanto
detto,
per dire qualcosa,
noi,
ci sono anch'io,
ci
no?
sono anch'io, potremmo usarle. Lui, che insomma, però, è un personaggio particolare,
è particolare perché lui, secondo me, non ha la forza e neanche la voglia di andare contro gli Stati Uniti come i suoi padre e nonno, perché lui un po', secondo me, è affascinato dagli Stati Uniti, sia dai film, lui si vede i film americani, secondo me gli piace quel tipo di immaginario, quindi un po' deve fare un po' quello che è contro, però da una parte vorrebbe tanto andare negli Stati Uniti a divertirsi, no? Quindi
lui ha studiato, se non sbaglio, sotto falso nome Svizzera, quindi comunque
conosce le cose, è uscito, quindi
poi
giocato,
la conosci la sua fissa, quella per la macchina a bagno, no? Non so se la... No. Nel senso, lui ha il terrore. Sì. Intanto lui viaggia solo in macchina.
Sì.
Perché ha paura del treno. Anche
in Svizzera, come c'è andato? Scusa.
Penso all'epoca in Corea del Nord viaggia solo in macchina, ha paura degli attentati. Ha paura che in qualche modo il suo DNA finisca nelle mani di qualcun altro, che possano poi utilizzarlo per capire.
Per clonarlo, anche,
sì, o per capire i suoi punti deboli. E quindi, chiaramente, qualsiasi. Qualsiasi cosa esca dal suo corpo, diciamo, contiene il suo DNA. E siccome lui gira in limousine, ha fatto realizzare una limousine bagno per i viaggi, in cui lui a un certo punto può entrare in questa limousine, che è proprio adibita a bagno di lusso, fa le sue cose dentro, poi riesce, rientra nella
Tua limousine. Cioè, tu fa tutto in macchina, praticamente.
C'è una macchina proprio.
Una limousine bagno.
Della lunga coda di macchine presidenziali.
Però come passa da una macchina all'altra? Cioè, devi uscire a piedi.
Gli
sparano, poi.
C'era le guardie.
No, lì dovrebbe fare un passaggio segreto che collega le varie limousine.
Che passa dal
sotterraneo, magari, che ne so. Oppure che passa nell'albero motore, che ne so, che lui si infila da sotto, carponi.
Fa le sue cose.
casa e ritorna indietro. Anche perché se no tutti vedono che stai andando al bagno.
Eh sì, questo
non è bellissimo.
Mi sono chiesto questo e mi sono chiesto pure che brutta vita deve fare l'autista della macchina comunque di vita, effettivamente.
Immagino che mi solleva il vetro, perché non credo che gli fa sentire gli odori del
o vedere comunque
o vedere cose brutte, insomma, che non ha. Però tu se entri, poi immagino, se tu entri nella limousine bagno e ci stai, che ne so, 10 minuti, sanno tutti che stai facendo, no? Quindi,
la cartigerica, cioè, come in campeggio.
È come se noi sapessimo Mattarella quando va al bagno, cioè, nel senso, non è l'ideale. Gerard Depardieu con 14 bottiglie al giorno non è alcolizzato, è alcol puro, cioè è proprio lui alcol, diciamo così, eh? Chi di naso abbonda, scrive qualcuno, punti di muntini, ma noi queste volgarità da questa parte sono bandite, questi, tra l'altro, luoghi comuni.
Pure la protagonista di Yellowstone, che ha un bel naso.
Yellowstone, io non l'ho mai visto, me l'hanno consigliato più volte e io ostinatamente ho voluto vederlo. Poi se tu hai visto solo due puntate vuol dire che poi hai interrotto, sì, perché evidentemente ti faceva schifo, diciamo pure.
Ma
chiaramente
non mi ha appassionato.
Non ti ha appassionato particolarmente. Elena Di Ciccio, che credo, io conosco Elena Di Ciccio, a dire la verità, però Elena Di Ciccio non la conosco, però anche Elena Di Ciccio devo dire ha un bel naso, sì, importante. Elena Di Ciccio non saprei, la conduttrice di La Mala Educazione, naso pronunciato ma sensualità a mille, ci scrive addirittura Giovanni. E poi io pure ho la macchina che è un mezzo cesso, ma non per questo ho i missili nucleari.
No, è vero.
Sì, effettivamente su questo non posso non darti ragione. Intanto arrivano i Guns N' Roses di Welcome to the Jungle, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Piace, caro Marco Muscarà, la nuova di Liam Gallagher? Sii onesto, sei sincero, se non ti piace puoi anche usare parole forti,
no,
parole...
Però mi aspettavo peggio, Okay, diciamo, allora... le aspettative si sono abbassate nel corso degli anni,
diciamo che mi aspettavo peggio non è proprio un commento positivissimo, è stato più buono Noel Gallagher di te, sì, commentando, visto, non era questo singolo ma il primo singolo, c'è un video in cui glielo fanno ascoltare in anteprima e lui dice però non è male, non è male, bella bella, quindi tutto sommato per due fratelli che si odiano il fatto della recensione positiva di Noel su Liam mi sembra un dato interessante. Intanto continuano qui le guerre dei nasi, l'amore per i nasi, perché c'è qualcuno che mi scrive: naso semi-importante con una grossa fronte, Julia Garner di Ozark, molto affascinante. Oddio, chi è Julia Garner? La figliola? La figlia forse? La figlia di... di protagonisti, insomma, credo, non so perché è naso importante, credo che sia lei, molto affascinante. Anche Kat Dennings, per lei potrei fare di tutto e non per il seno, non sono amante di questa parte del corpo. Bravo, ti metto anche un pollicione alzato, sei una persona di specchiata moralità.
Kat Dennings è quella che ha fatto Two Broke Girls, se non sbaglio, la mora di Two Broke Girls.
Kat Dennings non l'ho visto sinceramente. Tu come si chiama?
Two Broke Girls, le due, no, due ragazzi, una bionda e una mora, sì, lei
magari una serie TV, che roba.
Sì, sì, sì,
su Netflix, non l'ho vista.
Su Netflix, sì.
Vabbè, non l'ho vista. Invece Ozark l'ho vista e non vedo l'ora di vedere la stagione finale, anzi la seconda parte dell'ultima stagione. Julia Garner penso che sia appunto la figlia. Intanto mi dicevi c'erano un po' di altre note a Trouble Girls, mi scrive Carlotta, è bellissima, allora vedrò, che devo fare. Dennings, va bene, andrò a vedere.
Allora, notiziole così sparse, sì. Questa è anche informazione di servizio per chi dovesse essere amante dei viaggi, sì, perché Airbnb, colosso, sì, insomma, vabbè, non è che ci mettiamo qua a spiegare cosa, sì, è Airbnb, colosso del travel online, ha messo a disposizione una iniziativa particolare. Andando sul sito di Airbnb, airbnb.com/Moulin Rouge, sì, è possibile provare il 19 maggio alle 19, anzi il 17 maggio, scusami, alle 19, a prenotare una stanza dentro proprio al mulino del Moulin Rouge. Hanno fatto questa
dove, c'è il, dove c'è il mulino, cioè
quella... Lo vedi su il mulino, molto piccolo, hanno fatto una stanzetta piccola.
Ci sono le eliche, le palle che girano, no?
Esattamente, diciamo, c'è la possibilità a €1 di, sì, soggiornare una notte, in più c'è lo spettacolo gratuito, il cocktail, bello, di benvenuto e così via, una visita guidata all'interno appunto del Moulin Rouge. C'è la possibilità di 3 notti, una per il 13, una per il 20 e una per il 27 giugno, a €1 per i primi che arrivano in tutto il mondo.
I primi, insomma, 3 in tutto il mondo, non sarà facilissimo, diciamo.
Però per chi ha comunque un account,
ma
Airbnb,
perché poi, cioè, perché fanno questa cosa? Perché poi la metteranno, diciamo, cioè, quella stanza sarà poi prenotabile successivamente, è tipo una cosa promozionale per dire che poi Moulin Rouge avrà questa...
No, in realtà è un'iniziativa per valorizzare il restauro che è stato fatto del Moulin Rouge, allora, insomma, per dare un po' di prestigio, di fare un po' di pubblicità a questa iniziativa, hanno deciso di allestire questa stanza segreta proprio all'interno del mulino.
Beh, vogliamo provare a partecipare, vediamo che succede.
Il 17 ti metti là, le 19, vediamo. aggiorni.
E poi sono quelle cose che io odio, di mettersi lì ad aggiornare per... Quindi è una cosa che fa Airbnb, questa qua.
Airbnb. Insieme chiaramente al Moulin Rouge.
Io sai perché ho scoperto che sono un po' boomer? Mm-hmm. Perché non mi piace Airbnb, cioè sono, davvero? Proprio legato a tipo iBooking, hotel.com, cioè beh, il fatto di dire prova da casa di uno, non lo so.
Noi non fatti tanti di viaggi per Airbnb.
Sì,
non
io non so, mi trovo un po'. Allora, Airbnb mi sembra un po' come il campeggio, cioè sono quelle cose che no, so che.
A parte dipende, che insomma, alcune case sono di livello medio basso, altre case sono di livello altissimo. Eccetera.
Però il fatto di andare a cioè mi sembra che vada a casa di uno.
Però
cioè,
Booking per certi versi, cioè nel senso, su Booking ormai si trovano anche
tutto,
appartamenti,
anche i campeggi, sì, trovi di tutto. Cioè, sì, è sì, po', cioè ha inglobato anche quella parte, sì, di Airbnb, effettivamente. Ma io la bypasso con i filtri, capito? Mm. Metto i filtri. Hotel,
non voglio
via.
Trattare,
e non voglio, esatto,
fisiche.
Non voglio conoscere nessuno. Ci dicono che è Ruth su Ozark, non la figlia, è Ruth, molto carina, molto affascinante quella ragazza, che tra l'altro so che fa anche una serie TV da protagonista. che è quella serie Julia Garner, appunto, di adesso mi sfugge il titolo, però è quella serie in cui fa una truffatrice, adesso non mi ricordo bene, insomma, ce lo scriverete voi sicuramente. È una serie che è andata, credo, molto
Inventing Anna, bravo.
Kat Dennings invece è Darcy Lewis nella MCU della Marvel, oltre a Dollface e Two Broke Girl. Mm-hmm. Vabbè, qui abbiamo proprio un biografo di Kat Dennings. Benissimo. Che altro avevi, Marco?
Amici, non andremo ai mondiali quest'anno, perché insomma l'Italia non si è qualificata.
Hai messo il dito nella piaga.
È vero. Ma l'Italia è salita sul tetto del mondo. Perché l'Italia è campione del mondo di dama.
No,
siamo campioni del mondo di dama, della categoria dama inglese, se ti interessa, perché Matteo Bernini, un 33enne di Livorno,
sì,
appunto ha vinto in Oklahoma.
Posso, Marco, ti spiace del bestemmio? Se dico una cosa che magari ai più suonerà, alle orecchie dei più suonerà come una bestemmia, ma io, hai visto quelli che dicono, sbagliando ovviamente, che dicono il basso, che è uno strumento musicale fantastico, dicono, però il basso è un po' come... ci sono alcuni che, sbagliando, dicono che il basso sia un po' un surrogato della chitarra, cioè il chitarrista che sa suonare suona il basso, che ovviamente è una cazzata, come quelli che dicono non puoi scopare, ti fai le pippe, no? È sbagliatissimo, però... io ho visto sempre un po' la dama come uno scacchi che non ce l'ha fatta.
Un fratello sfortunato degli scacchi.
Sì, cioè, come dire, non mi è riuscito di andare a vincere negli scacchi. Vabbè, provo sulla dama che ci sta meno gente.
Sì, c'è meno gente, le regole sono comunque un pochino più semplici. Esatto. Sicuramente più semplici rispetto agli scacchi.
Anche qui, però, secondo me, se troviamo un damista, chiama?
Non
sappiamo come si chiamano quelli che giocano a scacchi. La dama la dice lunga.
Non so se c'è un nome specifico.
Vabbè, sarà un nome di chi gioca a scacchi. Io voglio chiamare damista.
Damista.
Se becchiamo un damista, sicuramente dirà: non è vero, è una cosa incredibile. Avete detto che lì invece è molto più complicata la dama, che invece è una cazzaccia.
Molta più libertà di movimento e quindi molte più possibilità.
Più possibilità statisticamente, no? Sì. Cioè, invece che fai? Fanno quei movimenti stereotipati e vanno avanti e indietro, poi arrivano là, mettono un'altra pedina sopra, ecco là, è finito il gioco della dama.
Però comunque siamo campioni, no?
Però vantiamoci.
Siamo anche campioni del mondo di Monopoli, noi ancora.
Damigiana, non credo sia damigiana, sinceramente. E poi damigiana. Giano al maschile?
Sì, non credo.
Siamo Damerino, dice qualcun altro. Credo che voi Damigello. Non sappiate nulla della dama esattamente quanto non ne sappiamo nulla noi.
Posso dirvi il finale di Ozark?
No, stai buono.
Siamo anche campioni del mondo di Monopoli ancora, perché hanno annullato gli anni scorsi, insomma, perché ogni 4 anni si tengono i mondiali di Monopoli e quindi...
Mondiali di Monopoli?
Campioni del mondo di Monopoli.
Come, cioè, come funzionano i mondiali di Monopoli?
Se tu giochi, chiaramente ogni nazione ha un suo rappresentante, e il nostro rappresentante era di Venezia, se non sbaglio.
Ma quindi c'era il fiasco. Questa era di Venezia.
Penso di sì,
o la candela, chissà. Vabbè.
Non so perché l'hanno anche cambiata adesso le pedine, hanno fatto una sorta di...
E ti devo dire, a me questa cosa non è andata giù.
Non è,
sai,
bella.
Non
e lui lo hanno... E tra l'altro ho visto interviste, perché poi in Giappone c'era tipo un pubblico di svariate decine di migliaia di persone a vedere questa finale di Monopoli.
Sì, in Giappone. Adesso non voglio dire una cosa razzista, però ci sono una decina di migliaia di persone a vedere qualunque cosa.
Però lui ha detto: la mia strategia vincente è stata lasciare Parco della Vittoria e Viale del Giardino al mio avversario, perché sono poco convenienti e puntare su...
Bello, questo è come gli scacchi, no? quando dicono le mosse, no? Io di solito parto con lasciando Parco della Vittoria al mio avversario.
Ammazzatevi con Parco della Vittoria, intanto io vado su quelli
più. Sai che però anche Monopoli effettivamente c'ha delle strategie, cioè nel senso che cioè, per esempio, quello che compra tutto subito, quello che invece gioca più con una mentalità un pochino più attendista e magari vede come si muove l'avversario, cioè anche Monopoli
quello
ha bisogno,
quello che va sulle stazioni o la società dell'acqua potabile per cercare di prendere.
Io delle stazioni mi ero fanatico, mi piaceva prendere le stazioni, sì, anche le società, devo dire, non mi dispiacevano, perché mi facevo credere all'acqua potabile
con l'energia elettrica
mi sistemavo lì le mie cosette, era più semplice. Vabbè, c'è il super classico, torniamo fra poco. Siamo campioni mondiali di Monopoli e campioni, ma poi non ho capito, ci sono un rappresentante per ogni paese, ma sono pochi quindi i paesi.
Non lo so.
Perché saranno, quanti si può giocare in Monopoli? 4, 6, non di più.
Fai come
le eliminatorie.
Semifinali, quarti di finale.
Meraviglioso. Con la finale, con l'italiano che ha vinto. Monopoli e dama. Non so se mi spiego.
Radio Rock Super Classico. Tonight I'm gonna have myself a real good.
good time, I feel alive.
Classico i Queen di Don't Stop Me Now. Allora, Radio Rock, vi ricordo che la puoi ascoltare in streaming dal sito radiorock.it tramite app iOS e Android. Naturalmente la puoi ascoltare anche guardare su Twitch e su NSL TV durante il The Rock Show, in DAB Plus come vi ho detto prima, però anche in FM su 106.6 Roma provincia, 93.2 per le province di Viterbo e Terni, e grande novità 104.9 la frequenza per la provincia e per la città di Rieti, di Rieti e provincia sui 104.9. Allora c'è intanto chi ci informa che il fidanzato di Kat Dennings è Andrew WK, quindi ci ricolleghiamo alla musica con Andrew WK, fidanzato di Kat Dennings di cui parlavamo prima. Damigiana, non credo sia questo qui il nome del, di chi gioca a dama, ma neanche Damente, mi sembra un po' strano. Dipende dal tipo di dama, però, dice qualcun altro, non esiste solo quello che usiamo noi, il che si riallaccia a una roba che ci hanno scritto su WhatsApp. La scacchiera per giocare a dama a livello internazionale è differente dalla scacchiera degli scacchi, si chiama scacchiera polacca e ha più caselle, posso sbagliarmi, ma mi sembra che abbia addirittura 100 caselle, pensa che follia,
invece delle 64,
non ne ho idea, sì, 64, che tra l'altro 100 credo che non possa essere un, non mi pare un numero,
no,
che sia
10 per 10 forse potrebbe essere,
ah sì, era semplice. non mi pare, questo ti fa capire come io padroneggi la matematica. Diciamo che è proprio una mia disciplina amatissima. Allora, vediamo ancora, sentiamo Angelo, vai.
Secondo me non ci dobbiamo stupire del fatto che i giapponesi vanno a vedere tutte le cose, perché noi lo sapevamo già, siamo sì. cresciuti con Ollie e Benji, dove a vedere
Sapevamo
le partite di un bambini di 11 anni c'erano 50.000 persone allo stadio.
È vero.
Un'idea ce la dovevamo fare.
Pellegronisti,
però loro erano Ollie e Benji, cioè, per dire, anche non erano due ragazzini qualsiasi.
Tra l'altro, il campione del mondo di Monopoli è uno stand-up comedian, o meglio, ha fatto alcuni pezzi, si trovano su YouTube. Guarda che lui a un certo
Sandro
punto
Canori,
dice, come ho fatto io a vincere? Sono italiano, il Monopoli è un gioco che si basa sul costruire a stecca e pagare tutto con soldi falsi, cioè se non vincevi chi voleva vincere.
Vabbè.
Troppo ride, non mi ricordo il nome perché adesso
Nicola Falcone.
Posso cercare
Nicola
però...
Falcone. Cioè, praticamente lui è campione di. Campione di Monopoli e anche stand-up comedian. Cioè, praticamente ha steso i suoi avversari mentre giocava a Monopoli con delle battute fulminanti. Forse è quella la sua strategia.
I giapponesi, se non sbaglio, ha vinto contro gli Stati Uniti in finale.
Ragazzi.
Gli Stati Uniti sono un avversario.
Che lì
temibile.
Era un giocatore di Monopoli e che ne so, e cantante lirico. Non so, probabilmente. No, boh. Vabbè, comunque, Ollie e Benji non erano due di passaggio, giustamente ci scrive Gigi. Invece, a proposito di due di passaggio, di altri due che non sono due di passaggio, Ben Affleck e
Jennifer Lopez,
che sono tornati insieme, si sono sposati? No, ancora no,
stanno pensando di risposarsi, anzi si risposeranno sicuramente, stanno firmando, bello. In America va molto l'accordo prematrimoniale, no?
Prenup, esatto.
Che garantisce, diciamo, in caso di problematiche nella vita matrimoniale, comunque una buona uscita, mettiamo così.
Io mi ricordo, io ho un piccolo aneddoto sugli accordi prematrimoniali, perché mi ricordo che vidi da piccolo una puntata di Arnold, del mio amico Arnold, in cui il signor Drummond, che non so per quale diamine di motivo si chiamava Philip Drummond e in Italia lo traducevano Drummond, si risposava con Maggie, era una delle ultime stagioni. E a un certo punto lei faceva saltare il matrimonio perché lui si era permesso di proporle di firmare gli accordi prematrimoniali.
Sì,
pensa che delinquente. Praticamente lui aveva, siccome lui era molto molto ricco, voleva evitare che lei facesse, cioè lo sposasse solo per i soldi, quindi aveva messo delle regole, qualcosa del genere, che il classico contratto prematrimoniale. E lei ha detto: il mio amore non può sottostare a un contratto schifoso, il denaro vile, quindi o mi sposi così oppure niente. Però non mi ricordo come finisce, se lui l'ha mandata a fanculo, come giustamente avrebbe potuto fare, oppure se poi hanno ricucito tutto e si sono sposati senza contratto prematrimoniale e lui poi ha perso tutto ed è rimasto senza un soldo, barbone a Central Park.
Questo non ce l'hanno fatto vedere nella serie.
Questo,
ma
diciamo, potrebbe essere uno spin-off no, del dottor Drum, che credo sia morto, che altrimenti avrebbe 200 anni, però sarebbe molto bello, magari interpretato da un altro attore. Per esempio, ci vedrei bene, no, Sean Connery pure è morto, un altro che non è morto, tipo loro, vecchietto, un po' così, Philippe Noiret pure è morto, morti vengono in me. No, quello con un po' col pizzetto, un po'... chi ci vuoi? Ah, quello lì che fa il Signore degli Anelli.
Ah,
è morto pure lui, mi sa.
No, però c'è quell'altro che...
Un altro,
no,
che fa
erano due che si sono scambiati i ruoli anche di Silente in Harry Potter. Quello che fa Silente in Harry Potter, secondo me è ancora vivo, non so perché.
Non ho idea di quello che tu stai dicendo, ma va bene lo stesso.
Bene.
Quello lì che faceva Harry Potter. Facciamo
che
faceva
il mago e Harry Potter.
Gli facciamo fare lo spin-off di Drummond, diciamo, barbone a Central Park, dopo aver perso tutto da Maggie, che gli ha rubato tutto. Donald Sutherland.
Mi
riferivo, però, Donald è il padre o il figlio?
Kiefer Sutherland è il figlio, Donald mi sembra che è il padre.
Diciamo, e conseguentemente, sì, se quello è il figlio.
Penso che comunque già Kiefer va per i 60, Donald Sutherland a 90 e passa.
No, bravo, glielo facciamo fare a Michael, è vivo, no? Michael Caine
è vivo.
È vivo, è vegeto, sì. Lotta insieme a noi, gli facciamo fare il dottor Drew, il signor Drummond, barbone, nello spin-off di Arnold, senza Arnold, perché Arnold pure è morto.
Sì.
Sono morti tutti in ecatombe praticamente. Lì.
È stata malissimo.
E quindi lui racconterà la sua vita dopo che è morto Arnold, la moglie gli ha tolto tutti i soldi, Willis in galera. Tra l'altro pure Dana Plato, la sorella, pure è morta di un'overdose, una tragedia, la famiglia sterminata, e rimane solo lui che fa il barbone, ma bellissimo, un bellissimo soggetto.
È pronto per Hollywood,
interpretato, cioè, per la regia di Ben Affleck, che ha fatto questo patto prematrimoniale con Jennifer Lopez, scrivendo cosa, Marco?
Scrivendo una serie, chiaramente, di regole per il matrimonio, ma c'è una postilla che è stata aggiunta proprio da Jennifer Lopez, tra l'altro l'ha voluta lei, e che è proprio in questo contratto, che è una clausola che prevede
sì.
che loro abbiano sì. pena l'annullamento del matrimonio, e quindi Jennifer Lopez prenderebbe la metà del patrimonio di Ben Affleck. Quindi, insomma, una clausola...
un annullamento quindi sì, particolare, un annullamento diciamo con penale, potremmo
con
dire.
Penale, sì. esattamente, prevede un minimo di rapporti sessuali a settimana. Sì. Ha detto uno mi deve garantire uno sì. standard minimo di rapporti
Quanti?
A settimana. 4 volte la settimana.
Sai che mi chiedevo proprio chi l'avesse chiesto all'altro, cioè Jennifer Lopez.
Jennifer Lopez.
Credo che sia veramente una follia questa cosa, però...
Lei l'ha giustificato anche come un così sto tranquillo che non mi va a tradire con altre persone, perché facendo tante volte
più,
all'amore con me...
Questa è ancora più una follia, sì. è come dire, gallina che ha beccato, non becca più una roba di questo genere, che tra l'altro è falsissimo, nel senso che non funziona così, ma poi 4 volte a settimana tra l'altro è anche uno standard, non so voi...
Cioè, standard minimo di 4, cioè, poi se vuole farlo 5 o 6 sì, si può fare.
Ma la mia domanda è questa, 4 volte a settimana possono essere anche 4 in uno stesso giorno
sì,
o
sì,
devono
sì.
essere in 4 giorni?
No, 4 rapporti
no, lui
settimana.
Va là, pam, Jennifer Lopez,
tipo
poi è libero.
Mattina
poi risolve. È libero di fare quello che vuole, cioè nel senso poi, no, per dire, no, nel senso, e poi soprattutto c'è una deroga, cioè nel senso come funziona, se lei una settimana, da lunedì alla domenica, bisogna capire innanzitutto dove parte la settimana e dove finisce,
sì.
ma vabbè, mettiamo che sia lunedì domenica,
lunedì
no?
domenica.
Allora lui a fine weekend, lei domenica a mezzanotte fa caro, sono 3 volte questa settimana, che fa, gli manda subito la lettera dell'avvocato o c'è una tolleranza?
E poi se lei dicesse il mal di testa, a quel punto che vale? Io comunque l'approccio l'ho avuto,
no, certo.
non vale, oppure se una settimana ne faccio 5, la settimana dopo
recupero, cioè sono spalmabili, diciamo,
posso fare 3
in senso buono, oppure... delle settimane, cioè capito, cumulare. Non so, come i premi del, di solito non sono cumulabili, anche perché poi se no sarebbe complicato, però ecco, sono dei dubbi legittimi,
sì.
secondo me, e io ci farei una puntata su questo, un focus su questo argomento qui, perché è molto interessante. Peccato non poterlo fare oggi, perché il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio Marco Muscarà che è stato con noi.
Grazie,
ci ritroviamo martedì prossimo. Domani ritorniamo alle 6 con il The Rock Show, tra pochissimo invece con voi ci saranno Tatiana e Boris per tenervi compagnia in Gagarin sino alle ore 13. Grazie a tutti e a domani. Ciao, 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 ciao.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.